Per cominciare questo nostro corso di ritiro, che comincia appunto questa sera con la prima meditazione, intanto penso che ci aiuti a dirci che questo corso di ritiro sarà, secondo il mio intento e anche il vostro, penso, un tempo di preghiera. Siamo venuti qua per stare con il Signore, per stare tu per tu con Lui, per dialogare, per ascoltarlo, per ascoltarti, Gesù, no? Per entrare in intimità con te, per dedicarti tutto questo tempo in modo tranquillo, in modo sereno, diciamo, gioiosi di avere lasciato per un po', non perché non ci piacciono, ma perché a volte è necessario, no? Seguire il comando di Gesù che ci dice venite in disparte con me e riposatevi un po'. È un comando che è un invito che dà ai suoi apostoli e possiamo dire che lo dà a tutti noi, no? A tutti i suoi discepoli, a tutti i suoi figli che credono in lui. E venite in disparte con me e riposatevi un po'. E ne abbiamo un altro? Il microfono. Sì. Ecco, ho cambiato il microfono che si sente meglio. Io posso, ecco, avere le mani libere per maneggiare il Vangelo e gli altri libri. Grazie della sagacia delle esperte di tanti corsi di ritiro. E quindi dicevo, allora io, a me soprattutto negli ultimi anni, a me piace e aiuta, come anche è abbastanza frequente nella Chiesa, cioè di scegliere un filo rosso, un tema che poi mi aiuta ad inanellare le meditazioni. E pensavo per questi giorni di seguire un po' il percorso, una parte del percorso del discepolo che Gesù amava. Voi sapete che così c'è questo personaggio del Vangelo di Giovanni che molto spesso noi identifichiamo con lo stesso evangelista Giovanni, giovane che segue Gesù e che si rende conto che Gesù ha per lui una predilezione. Però questo, a parte che ci fa capire una parte della ricchissima umanità di Gesù, verbo incarnato, è diventato il Figlio di Dio, uno di noi, ma è veramente come noi, no? Quindi anche noi tutti abbiamo nel nostro amore delle predilezioni, no? Anche se cerchiamo di amare tutti come Gesù ci ha amato, però indubbiamente con qualcuno ci è più facile. Questo accadeva anche a Gesù e questo discepolo se ne è reso conto. E accade anche ai santi, è normale, è umano. E nelle amicizie ci sono alcune amicizie che sono più vicine, no? L'amica del cuore, no? O le amiche del cuore. E questo accadeva anche a Gesù, accade anche a Gesù. Però allo stesso tempo chiamarsi così, se poi è vero che è proprio lui che scrive, ed è molto probabile, io lo penso che sia così, che scrive questo Vangelo, significa dirci che, e senza nominarsi, no? Senza dire io sono Giovanni, figlio di Zebedeo, quel discepolo che Gesù amava più degli altri, significa dirci tu, no? Che sei il lettore del Vangelo, lettrice del Vangelo, tu che segui Gesù, che vuoi seguire Gesù da vicino, tu puoi considerarti il discepolo che Gesù ama. Quindi noi vogliamo seguire, anche conoscere Gesù attraverso gli occhi di questo discepolo. quello che lui ha scritto nel suo Vangelo, quello che lui ha visto, quello che lui ha sperimentato e quello che ha toccato con mano, lo dice poi nelle sue lettere, no? Noi vi diciamo quello che abbiamo visto, quello che le nostre mani hanno toccato, il verbo della vita. E quindi la prima cosa che quest'uomo, che questo giovane ha percepito è che Gesù lo amava, che Gesù lo amava. Ecco, io vorrei che questo potesse essere un filo conduttore del nostro corso di ritiro, cioè che noi ci rendiamo conto che Gesù ci ama. E è facile dirlo, forse è facile. È facile dirlo agli altri, ma fare la profonda conversione di accettare questo mistero così bello, così grande, forse non è così facile. Forse dobbiamo passare attraverso un atto di fede. Credo davvero, Signore, che tu mi ami. Tu me l'hai detto, cioè, in tanti modi, no? Nel Vangelo, con le parole e con la tua vita. Ci hai detto, ci hai fatto vedere che ci amavi. A volte gli evangelisti vedono nel tuo sguardo, no? Gesù lo amò, per esempio, il giovane ricco, no? E Gesù lo guardò e lo amò. Cioè, si notava nel suo sguardo, no? Per esempio, nei suoi gesti, nel suo essere disposto a dare la vita, nel suo non risparmiarsi, non difendersi, non custodirsi, non cercare di salvare la propria vita, ma andava dappertutto, no? E si esponeva anche alle critiche, si esponeva ai nemici, si esponeva ai lapidatori, si esponeva a coloro che volevano catturarlo e metterlo a morte per amore nostro. E proviamo a dire dentro la nostra preghiera: credo veramente, Signore Gesù, che tu mi ami. E voi potreste dire, ma quel discepolo Gesù lo amava, ma forse aveva delle qualità speciali, dei motivi speciali per amarlo, ma nel Vangelo non sono detti, non sono esplicitati. Gesù lo amava e basta. Qualcuno può dire, ma perché era il più giovane? Ma non lo sappiamo. Ma non era senza difetti. Da alcuni passi degli altri Vangeli si vede come questo Giovanni è pieno di impeto e Gesù lo rimprovera spesso, no? Quando quei samaritani non vogliono che Gesù passi nel loro villaggio, Giovanni dice, ma vuoi che chiediamo che venga del fuoco dal cielo e bruci tutto questo villaggio? E Gesù lo rimprovera. Altre volte deve bloccarlo perché ha un atteggiamento esclusivista, no? Abbiamo visto uno che battezza nel tuo nome e glielo abbiamo impedito. E Gesù dice che non ha fatto bene. Chi non è contro di me è con me. Per cui non è che lo amasse perché non aveva difetti. Lo amava con i suoi difetti. Così ama Gesù noi. E se noi facciamo questo esercizio di contemplazione, di sentirci amati da Gesù, quindi da Dio Padre, dallo Spirito Santo, da tutti i santi del cielo, come con i nostri difetti, allora questo ci aiuta ad aprire il cuore agli altri e a nostra volta provare ad amarli con i loro difetti, amarli così come sono. Quando questo nome, il discepolo che Gesù amava, appare nel Vangelo di Giovanni nel capitolo 13, quando comincia tutto il periodo della passione di Gesù, l'ultima cena, l'orto degli ulivi, la cattura, la morte, la risurrezione, così, no? E allora all'inizio di questo capitolo 13, l'evangelista Giovanni, il discepolo che Gesù amava, scrive così: prima della festa di Pasqua, Gesù, sapendo che era venuta la sua ora di passare da questo mondo al Padre, avendo amato i suoi che erano nel mondo, li amò sino alla fine. C'è qualche allarme che suona. Io ho l'esperienza che quando predico, se avviene un rumore imprevisto e fastidioso, vuol dire che stavo dicendo una cosa molto importante. Quindi questa è una cosa molto importante. E la rileggo quindi, no? Sapendo che era venuta la sua ora di passare da questo mondo al Padre, avendo amato i suoi che erano nel mondo, li amò fino alla fine. È molto bello questo, no? Questo incipit del racconto dell'ultima cena. Quindi possiamo dire che questo discepolo che Gesù amava non ha percepito solo che Gesù amava lui, ma amava tutti. E che li ha amati fino, non solo fino all'ultimo secondo della sua vita, ma fino a dare tutta la sua vita. E quindi noi, quando entriamo nel cuore di questo, della parte, sapete che gli studiosi dicono i Vangeli hanno il loro cuore nel triduo sacro, cioè nel mistero pasquale, quindi passione, morte e risurrezione di Gesù sono il cuore di tutti i Vangeli, e quello che viene prima è una specie di introduzione, no? E qui si entra nel vivo del, insomma, prima c'è una cosa bellissima nel Vangelo di Giovanni, ma qui si entra nel vivo dell'amore di Gesù. E narra l'ultima cena, Giovanni non parla dell'Eucaristia, sa che ne hanno parlato gli altri Vangeli, ma parla dell'amore di Cristo. E parla quindi di ciò che sta dentro l'Eucaristia, l'amore di Cristo, cioè parla del motivo dell'Eucaristia. L'Eucaristia c'è perché Gesù ci ha amati, ci ama, dona ogni giorno, noi ci prepariamo alla messa di domani, ogni giorno tutto se stesso a noi attraverso l'Eucaristia, dona tutta la sua vita, tutta la sua umanità e tutta la sua divinità, tutta la sua storia, tutta la sua sofferenza ci dona, tutta la sua gioia, ci dona tutto il suo amore, venendo a noi attraverso la messa, attraverso l'Eucaristia. Questa è l'introduzione di tutto quello che succede nell'Eucaristia e nella morte della croce, nella sepoltura. E al posto dell'Eucaristia Giovanni narra la lavanda dei piedi, no? che in effetti nella liturgia si può fare e si fa a volte proprio nella messa della cena del Signore, il Giovedì Santo, l'abbiamo vissuta qualche settimana fa. Durante la cena, quando il diavolo aveva già messo in cuore a Giuda, figlio di Simone Iscariota, di tradirlo, Gesù, sapendo che il Padre gli aveva dato tutto nelle mani e che era venuto da Dio e a Dio ritornava, si alzò da tavola, depose le vesti, prese un asciugamano e se lo cinse attorno alla vita. Allora io vorrei notare insieme con voi, è bello meditare sulla cena così, in questo tempo serale o notturno dopo aver cenato insieme, che i gesti d'amore di Gesù sono sempre intrecciati, e qui lo si vede chiaramente, con situazioni difficili, situazioni di dolore, situazioni di sofferenza, situazioni in questo caso di tradimento e presenza del diavolo che ostacola Gesù, che cerca di ucciderlo, che cerca di fare di tutto per distoglierlo dalla sua missione o distoglierlo dal mondo. Il diavolo in questo caso ha messo in cuore a Giuda, figlio di Simone Iscariota, di tradirlo, e Gesù lascia che questo accada, pur avendogli il Padre dato tutto nelle mani, quindi avrebbe potuto in qualche modo intervenire come Dio a impedire questo, ma non lo vuole fare perché ama infinitamente la nostra libertà e anche perché sa meglio di tutti noi, però noi ce lo ricordiamo perché ci fa bene ricordarlo, che questo tutto nelle mani che ti ha dato il Padre Gesù è che tu puoi portare tutto verso il bene. In un modo misterioso, in un modo che noi non conosciamo, e non conosciamo la strada, e non conosciamo a volte neanche l'esito, cioè quando San José Maria gli piaceva ripetere spesso la giacatoia omnia in bonum, no? Cioè tutto concorre al bene. In questo modo lui faceva una sintesi di parole di San Paolo che, dette in esteso, sono omnia diligentibus Deum cooperantur in bonum, cioè tutte le cose per coloro che amano Dio cooperano al bene. A suo tempo conoscevano molto bene il latino e la messa era in latino, il Vangelo si soleva leggere in latino, quindi era frequente per lui pregare così con le parole della Vulgata, no? Di San Gerolamo. Omnia in bonum, queste parole, tutto concorre al bene per coloro che amano Dio. Noi non sappiamo come, attraverso quale strada Dio porta le cose verso il bene, e non sappiamo neanche quale bene, molto spesso. Per cui noi possiamo fare un atto di fede: credo, Signore, che tutto tu guidi, tutte le cose, perché il Padre ti ha dato tutte le cose nelle tue mani e tu, nel momento in cui il demonio sta conquistando il cuore di Giuda perché tu per tradirti, tu che cosa fai? Depose le vesti, cioè si spoglia, fa un gesto di umiltà profonda. Non sappiamo esattamente in che misura, però lui si fa vedere fragile, debole. Non, la veste spesso, se è bella, se insomma dà dignità a una persona, ma lui che sapeva che sarebbe andato sulla croce dopo poche ore, il giorno dopo, senza le vesti che gliele hanno strappate via e le hanno tirate a sorte perché erano belle, tessute tutte d'un pezzo, quella tunica, lui vuole dire: questo accadrà perché io lo voglio. E voglio che voi vi rendiate conto che io sono così debole, fragile, indifeso, e senza vesti davanti a voi. Che questo corpo è tutto per voi, è quello che quando ha istituito l'Eucaristia ha detto e ha fatto, gliel'ha dato da mangiare. E poi prende un asciugamano, se lo cinge attorno alla vita, poi verso dell'acqua e compie un gesto da servo. Un gesto da servo. È un gesto da servo, però mi piace sempre ricordare, quando penso alla lavanda dei piedi, che è anche un gesto da sposa, perché hanno trovato in un papiro di quell'epoca egiziana, no? Una frase in cui la sposa dice allo sposo che solo lei può lavargli i piedi, no? Non permette che altri lo facciano. Verso l'acqua nel catino comincia a lavare i piedi dei discepoli e ad asciugarli con l'asciugamano di cui si era cinto. Venne dunque da Simon Pietro che gli disse: Signore, tu lavi i piedi a me? Rispose Gesù: se non ti laverò, quello che io faccio tu ora non lo capisci, lo capirai dopo. È molto interessante Gesù questo per noi, no? Ci sono cose che non capiamo subito? Ci sono cose che capiremo dopo? E questo a volte a noi dà fastidio, ci sorprende, ci scandalizza. Vorremmo capire tutto subito, vorremmo sapere anche dove porta questa strada e che strada è. Invece tu Gesù a volte ci lasci addirittura Pietro, che è il capo della tua chiesa, quello su cui hai fondato la chiesa, la pietra, ecco, che non verrà meno e che cadrà, però si ravvederà e confermerà ai suoi fratelli. Cioè tu lasci che Pietro non capisca, e per te non è un problema, però chiedi a Pietro di lasciar fare a te. E chiedi anche a noi questo tante volte lungo la nostra vita, di lasciarti fare, di non voler sapere tutto subito, di fidarci di te. Questo è un esercizio continuo di fede, è un esercizio continuo in cui tu Gesù ti spogli, sei tutto per noi, ti metti l'asciugamano, cioè fai il servo e fai lo sposo, e allo stesso tempo però chiedi anche a noi di essere tutti tuoi, cioè di donarci a te, proprio magari attraverso questa fiducia: credo in te anche se non capisco, mi fido di te anche se non vedo, e mi abbandono in te, mi lascio amare, mi lascio curare, mi lascio lavare. E infatti Pietro dice: tu non mi laverai i piedi in eterno. Gli rispose Gesù: se non ti laverò non avrai parte con me. Che bellezza e che profondo mistero. Noi chiediamo a te Gesù in questi giorni di purificarci, di cambiarci la mente, di convertirci, di cambiarci il pensiero, di cambiarci il modo di vedere le cose, di riprendere il modo tuo di vedere le cose, no? Noi abbiamo il pensiero di Cristo, diceva San Paolo, no? Che bello avere il pensiero di Gesù. Poi, che non significa non avere un nostro pensiero, che lo possiamo avere su tantissime cose, ma nel guardare le cose del mondo e le cose della nostra vita, le cose del nostro cuore. Vorremmo avere il tuo pensiero, Gesù, come tu mi guardi, eh? Come tu mi ami, come tu mi vedi, come tu mi vuoi. Se non ti laverò, non avrai parte con me. È una legge del rapporto con Gesù. Ho parte con te, cioè faccio parte di te se mi lascio lavare. Così succede nel battesimo, per esempio, eh? Così succederà fra qualche giorno alla bambina che qui sento ogni tanto, è buonissima, no? Che ci ascolta, che verrà battezzata fra qualche giorno, e allora verrà lavata, no? Dall'acqua lustrale, dalla fonte battesimale. A tutti noi è successo questo, siamo stati lavati da Gesù, e poi tante volte lungo la vita, ma nel ministero della penitenza, della confessione, ma anche in generale nell'ascoltare la sua parola. Quando in questo stesso discorso, a un certo punto, Gesù dirà ai suoi discepoli: voi siete tutti puri per la parola che vi ho annunziato. Quindi ascoltare la tua parola ci purifica. E mangiare e bere la tua carne e il tuo sangue ci purifica. Così via, no? Stare con te, parlare con te, pregare, insomma, tutta la nostra vita è un cammino di purificazione, di conversione, se non, e in questo modo avviene la comunione con Gesù, cioè se non ti laverò non avrai parte con me. Ma questo accade anche tra di noi, quando ci aiutiamo a vicenda e poi diventiamo amici. Quando ci aiutiamo a vicenda si crea la comunione. Io aiuto te e tu aiuti me. Anche in questo corso di ritiro è un aiuto reciproco, eh? Voi mi aiutate ascoltando, pregando, insomma, in tanti altri modi. È sempre così nella Chiesa, è tutto un aiuto reciproco. E noi, se qualche volta siamo tentati di pensare, faccio da solo, non mi confido perché non mi può capire, a volte può essere perfettamente vero e quindi ogni cosa a suo tempo e con la persona adatta, però la Trinità è comunicazione continua. In questo Vangelo di Giovanni Gesù lo dice continuamente, cioè che lui fa quello che gli dice il Padre, e il Padre è contento di quello che lui fa, no? E lo Spirito Santo parlerà di lui e del Padre quando ce lo manderà, e ce l'ha mandato. Nella Trinità le persone uguali ma diverse si comunicano, si parlano e si aiutano a vicenda. E noi possiamo dire, Pietro alla fine gli dice: Signore, non solo i miei piedi, ma anche le mani e il capo. E noi gli diciamo lo stesso a Gesù, no? Siamo disposti in questi giorni a lasciarci purificare da te, venire sotto la croce e lasciarci lavare dal tuo sangue. Dalle tue parole, che sono vita, dal tuo sguardo. Cercheremo di fare la stessa esperienza del discepolo che tu hai amato in modo particolare per sentirci amati da te. E allora a questo punto noi interrompiamo questa nostra meditazione iniziale, immaginandoci che Maria abbia guardato tutto o ascoltato tutto da dietro la tenda e abbia aiutato questi suo figlio, i suoi figli, i suoi discepoli a preparare le cose e li ha lasciati soli perché Gesù voleva solo loro, doveva comunicargli delle cose a loro che sarebbero diventate sacerdoti della sua chiesa, ma lei e anche le altre donne forse erano presenti. Maria ha guardato tutto, ha visto questo suo figlio Gesù che si toglie le vesti, che si cinge dell'asciugamano, che lava i piedi dei suoi discepoli con infinito amore, anche i piedi di Giuda, e ha ammirato questa comunione, questo aiuto di Gesù che dà a noi e che continua a fare in modo non solo così fisico, esterno, ma adesso in modo spirituale, intimo, profondo. E lei intercede per noi continuamente in cielo perché accada questo, perché Gesù ci lavi e ci faccia suoi con tutta la sua azione di grazia e che noi ci lasciamo fare da Gesù, ci lasciamo amare, ci lasciamo guarire, ci lasciamo toccare per essere guariti, ci lasciamo prendere per mano e essere portati dove Lui vuole, quando, se siamo un po' ciechi, no? O se siamo sordomuti, no? Come è successo tante volte nel Vangelo. Ti chiediamo che queste cose possano accadere in questi giorni, Maria, per la tua intercessione, per il tuo sguardo, per il tuo sorriso benedicente.